Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Se vogliamo dare un titolo a queste quattro catechesi, possiamo dare questo titolo: un tesoro di preghiera sempre da riscoprire. Ecco, i salmi sono un grande tesoro di preghiera e che non abbiamo mai finito di scoprire e di riscoprire. Parto con una citazione simpatica di un autore che citerò spesso in questi giorni. Chiedo anche se qualcuno di voi lo conosce, nato ad Ancona, un francescano. Chiedo che se qualcuno lo conosce trovi poi il modo di dirmelo, di un libro particolarmente ricco, a mio avviso, Pietro Luzzi, Il Salterio, pedagogo di Cristo e del cristiano. Ecco, il libro dei Salmi come la grande formazione, la grande educazione alla preghiera per Gesù e poi per tutti i cristiani, editrice Ancora. Non è, come dire, dei più semplici come questo libro, però merita, è sostanzioso, lo raccomando in particolare a tutti i preti, i religiosi e comunque a chi ha fatto un po' di teologia, ma non è escluso per nessuno. Ecco, sentite, si esprime a volte anche in modo, come dire, grintoso, simpatico, quasi un po' giornalistico, ma è tutt'altro che banale. Fra tutti i libri della Bibbia, soltanto il Salterio e il Vangelo hanno due caratteristiche che li accomuna e insieme li distingue. Primo, possono essere aperti a qualunque pagina e tu sei sempre al centro del libro. Secondo, chi li apre non può tirarsi indietro né sfuggire a quello che vi è scritto. Perché il Vangelo in ogni sua pagina ti interpella personalmente. Il libro dei Salmi ti offre un clima di preghiera, una voce verso il cuore di Dio. Ecco, dice, hanno questa caratteristica che ti prendono. Allora, ecco, stamattina ci introduciamo con calma, siamo ancora un po' in periferia, poi vedremo il Salmo 1, il primo Salmo che cercheremo di studiare insieme, e invece a partire da domani entriamo un po' più nella sostanza della riflessione. Quest'anno prendiamo in mano il libro dei Salmi per imparare a conoscerli, imparare a gustarli un po' di più e magari ad appassionarci come libro di preghiera, perché questo è la meta, libro di preghiera e di vita. Vi metto subito a vostro agio dicendovi che non studieremo tutti e 150 salmi uno per uno con una esegesi dettagliata, se no ci vorrebbero un po' di settimane. Come faremo? Nelle nostre catechesi le articoleremo così: una prima parte, alcune conoscenze introduttive dei salmi per poter entrare, come dire, un po' nella sostanza. E vi dico fin da adesso che non moltiplicheremo le conoscenze. Io cerco di propormi, e lo affido allo Spirito, che ognuno possa andare a casa con due idee. Magari due, tre idee che sono anche quelle, o magari altre, che sono rimaste nel mio cuore dopo aver fatto così un percorso di studio sui salmi, sull'introduzione dei salmi nei 40 giorni, ma poi stringi, sono quelle due, tre idee che è importante che non restino a navigare nella mente, ma che passino veramente nel cuore quando noi apriamo la Bibbia o quando siamo in liturgia. E quindi dirò sì diverse cose, ma le idee, come vedremo, alla fine sono poche. Ecco, che lo Spirito ci aiuti a cogliere quelle due o tre idee essenziali. Allora, in un primo momento alcune conoscenze introduttive, poi prendiamo in mano un salmo. Probabilmente succederà che, siccome io sono sempre un po' lungo nelle riflessioni introduttive, non ce la facciamo a prendere in mano il salmo e a studiarlo. Allora questo lo spostiamo ai vespri, al mattino ci introduciamo ai vespri il salmo. Ecco, però è importante notare che i salmi li ho scelti proprio, diciamo così, in base a quello che dico nelle conoscenze introduttive del mattino. Una parola per chi viene per la prima volta. Voi avete già intuito che il nostro linguaggio, il linguaggio che usiamo, è molto semplice e molto concreto. Se qualcuno si aspetta, diciamo così, un linguaggio molto elevato, molto articolato, molto teologico, sarà deluso. Allora è bene che lo sappia fin dall'inizio. Perché? Perché c'è una grande disparità tra di voi. C'è la persona molto preparata dal punto di vista teologico, c'è chi ha i primi passi. Per noi è molto importante, proprio perché la comunità è per i poveri, camminare con il passo degli ultimi, e quindi cerchiamo di non mettere delle barriere di comunicazione a nessuno. Chi è meno preparato ha diritto a poter seguire tutto con facilità, magari con un po' di sforzo, ma senza dover stressare il cervello. Quindi noi parliamo per gli ultimi, ma crediamo anche di non essere banali anche per chi ha già una certa conoscenza. Quindi questo sarà il nostro linguaggio della semplicità e della concretezza. Perché abbiamo scelto proprio i salmi quest'anno? Beh, i motivi credo che li scopriremo così via via nelle riflessioni di questi giorni, ma essenzialmente voglio indicarvi i tre motivi che mi hanno spinto a scegliere questo argomento. Il primo è che noi lo sappiamo, tutta la Bibbia è linfa vitale per la preghiera. La preghiera cristiana si qualifica proprio per questo, perché ha alla base la parola di Dio. Senza la parola di Dio la nostra preghiera può essere un sentimento religioso, tutto quello che volete, ma non parte dalla base del donarsi di Dio, del rivelarsi di Dio, e quindi non può dirsi preghiera cristiana. Ecco, però è meraviglioso che nella Bibbia, che è tutto libro di preghiera, è meraviglioso che all'interno della Bibbia ci sia un libro completo che è cibo già preparato per la preghiera, che è preghiera allo stato puro, possiamo dire, è già risposta. È già un sentiero che parte dal cuore dell'uomo e si dirige verso il cuore di Dio. Un libro completo, 150 preghiere in forma poetica, che sono veramente una miniera d'oro. A volte è oro un po' greggio, quindi deve essere passato nel groggiuolo, però è veramente oro per la nostra comunione con Dio. E quindi è importante ed è stimolante entrare in questo tesoro, in questa miniera, per scoprire proprio la luce e nutrimento per la preghiera. Un secondo motivo è che a partire dal Concilio e dal dopo Concilio, soprattutto quando è stato pubblicato il libro della liturgia delle ore, e siamo nel 1971, a febbraio, ecco, in questi anni, a partire di qui e negli anni successivi, molti laici nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, nei centri di spiritualità, hanno ricominciato a pregare con i salmi, con la liturgia delle ore, e questa è stata una grazia molto grande dopo oltre 1000 anni di letargo, perché forse tanti di voi non sanno che nei primi secoli, e arrivare fino, diciamo così, ai confini dell'inizio del Medioevo, quindi fin verso il 7-800, la liturgia delle ore non era riservata semplicemente ai monaci o al clero, ma tutto il popolo di Dio. È una cosa interessantissima. Almeno una volta al giorno i laici, tutto il popolo di Dio, partecipava a quello che si chiamava l'ufficio della cattedrale, quindi il vescovo con i sacerdoti, monaci e i laici, o al mattino o alla sera si trovavano per la preghiera liturgica, una preghiera molto sostanziosa, quindi alcuni salmi, la lettura di una parola di Dio, spesso una catechesi del presbitero o del vescovo, poi alcune preghiere di intercessione o di ringraziamento. La liturgia che ha preso forma fin dai primi secoli cristiani. Poi il crollo per tutta una serie di motivi per oltre 1000 anni, 1300 anni. E siamo poi al Concilio. Una grazia che venga riscoperta la preghiera dei salmi. Ma cos'è successo? È successo che per molti, soprattutto gruppi anche di giovani, molti forse non lo so, ma per diversi gruppi, dopo essere partiti con grande slancio, con grande entusiasmo a pregare i salmi, a poco lo slancio è scaduto, l'entusiasmo è venuto meno e tanti giovani hanno a un certo momento abbandonato di nuovo questa preghiera dicendo: ma sono ripetitivi, sono noiosi, è sempre la stessa cosa, andiamo ad altro cibo. Qual è stato il problema? Il problema è stato esattamente questo, che è mancata la formazione per comprendere e poter gustare la bellezza dei salmi. In realtà il Concilio, al numero 90 della Costituzione sulla liturgia, con molta lucidità aveva messo lì questo richiamo, che la liturgia delle ore deve diventare sorgente e nutrimento di preghiera personale. Notate, sorgente e nutrimento. Ma aveva messo un ma molto sapiente. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale una ricca formazione biblica e liturgica, specialmente riguardo ai salmi. Era molto sapiente questo richiamo, perché si intuiva che senza una formazione seria nel comprendere, diciamo così, la bellezza di questo oro, che però a volte è gregge, ecco, si rischia a un certo momento di abbandonare questa preghiera. E allora vi cito subito un'altra battuta del nostro Pietro Luzzi, che dice: i salmi sono esigenti sotto ogni aspetto. Chi non può studiarli da solo deve farseli spiegare. Questo è il lavoro anzitutto dei sacerdoti: spiegare i salmi, spiegare la parola di Dio, siccome per, diciamo, definizione il sacerdote è un educatore alla preghiera, è chiamato ad essere maestro di preghiera, ecco, questo è il suo compito, ma non soltanto dei sacerdoti. Oggi, grazie a Dio, moltissimi laici studiano teologia e quindi sono in grado non solo di comprendere i salmi per sé, ma anche di spezzare questo pane agli altri. Vi leggo una battuta in particolare per chi prega sempre i salmi, quindi per tutti noi religiosi, per noi sacerdoti. Fa un paragone che è molto significativo. Dice: tra i rischi del salterio, uno è il più noto. Capita di rado sentire da chi recita il salterio per regola di vita che poi passi il guado studiandosi i singoli salmi. Dice: sono pochi che pregano i salmi tutti i giorni, che poi effettivamente si mettano a studiarli con cura uno per uno. L'abitudine di recitare ogni giorno il salterio tende a persuadere tacitamente chiunque che lo si conosca, solo perché uno lo pratica a scadenze fisse, cioè si dà per scontato di conoscerlo. Su questi presupposti si assopisce un interesse, ed è proprio vero, l'interesse scade. Il paragone che fa è buffo, ma è carino. Al pari di quanto accade alle guardie dei musei, incollati alla sedia anche in una stanza stipata di capolavori, no? Le guardie dei musei, siccome sono sempre in mezzo a questi capolavori, stanno lì incollate alle sedie, non degnano neanche più di uno sguardo questi capolavori. E invece i turisti, che amano scoprire questi tesori, entrano, osservano, guardano, così un po', diciamo così, la sorte dei salmi. Noi abbiamo dei capolavori tra le mani e a volte il nostro interesse scade, noi rimaniamo incollati ai banchi della chiesa. E un terzo motivo per prendere in mano i salmi viene proprio da voi giovani. Non è raro che durante il cammino delle nostre scuole di preghiera e di Bibbia un giovane o una ragazza scopra improvvisamente la bellezza dei salmi fino a innamorarsene, e quindi diventa una passione il salmo per la sua preghiera. Anche quest'anno nel gruppo di revisione di vita, nel mio gruppo di revisione di vita, due ragazze croate che sono state battezzate recentemente, forse un anno fa, a un certo momento la scoperta della bellezza dei salmi. E questa domanda, che poi mi è rimasta qui, forse è quello che ha lavorato a generare il desiderio di parlare dei salmi. Ha detto: ho scoperto i salmi che sono una preghiera bellissima, con una sola L, una preghiera bellissima. Ma come mai i preti nell'omelia, anche se c'è il salmo nella lettura della domenica tutti i giorni, non ci spiegano mai i salmi? Ecco, è rimasta lì questa domanda, perché è vero, noi in genere andiamo sulla prima lettura, o sul Vangelo, o sulla seconda, ma è molto difficile che noi ci fermiamo sul Salmo, che è la risposta alla prima lettura. E invece potrebbe essere anche questo un canale molto prezioso per l'omelia. Allora ecco, da questa ragazza a tutti noi preti lo stimolo anche per i salmi. Due testimonianze, uno dal mondo evangelico e uno dal mondo ebraico. Lutero, che era innamorato della scrittura, di tutta la scrittura e anche del Salterio, e come tanti nella tradizione era ben convinto del legame tra il Salterio e il Padre Nostro è come la sintesi di tutti i salmi, ecco, ci stimola perché, oltre a dirci che riceviamo lo spirito di preghiera attraverso il Salterio, ci dice anche che per poter entrare nel libro dei salmi ci vuole costanza, ci vuole pazienza, si penetra poco a poco in questa miniera. Ecco, leggo direttamente da Lutero: il Signore, che ci ha insegnato a pregare donandoci i salmi e il Padre Nostro, ci dona anche lo spirito della preghiera, perché li preghiamo con gusto, con fede e incessantemente. Ecco, lo Spirito Santo che ha ispirato la preghiera dei salmi, anche il Padre Nostro, vive in noi e ci aiuta a gustare i salmi, a pregarli con fede e incessantemente. E continua: se li leggiamo solo in modo saltuario, di tanto in tanto, in modo occasionale, queste preghiere sono per noi troppo dense di contenuto e troppo forti. È vero, è un cibo molto forte, molto solido. Cosicché ci è più comodo rivolgerci a nutrimenti più facili. E difatti succede proprio così, che molti lasciano questo cibo sostanzioso per rivolgersi magari a delle preghiere di devozione che possono a volte anche essere un po' scadenti. Ma chi ha cominciato a pregare i salmi in modo serio e regolare, ecco la costanza, abbandonerà presto le altre piccole preghiere e dirà: non certo in queste vi è la forza, il vigore e il fuoco che si trova nei salmi. Ecco, chi veramente ha avuto la grazia di penetrare con costanza nel mondo dei salmi trova veramente questo cibo solido, questo fuoco, e non lo cambia più con altre preghiere. Ed è proprio vero che si entra poco a poco. Io lo vedo per me stesso, sono 27 anni che sono in comunità, sono arrivato in comunità e ero digiuno completo dei salmi, anche perché il parroco della parrocchia da cui provenivo era, non diciamo cieco, ma quasi, ed era stato dispensato dal pregare il breviario. Pregava molto, un uomo di grande preghiera, innamorato della preghiera e della carità, ma non pregava il breviario proprio perché stava, fin dal seminario, rischiava di diventare cieco. Poi forse c'è un'altra cosa che mi ha bloccato un po' nella preghiera dei salmi. Quando ero piccolino si pregavano i salmi ai vespri in latino, alla domenica nel pomeriggio, alle 3, alle 4 in latino, Io penso avrò avuto 7 anni, allora si andava all'oratorio, si giocava al football in grande stile, poi in un certo momento fermi tutti ai vespri. A un certo momento il parroco, non quello che poi con cui sono cresciuto, ma quello precedente, un parroco anziano, aveva messo questa regola che prendeva i ragazzotti e chi intonava bene un salmo gli pagava il gelato da 50, pensate. Da 50, perché allora c'erano i gelati da 20, da 30, da 40, il ghiacciolo costava 35 lire, siamo nel secolo scorso, anzi nel millennio scorso. Allora ecco che io, quando balena l'idea del gelato, ci siamo. Andavamo io e mio fratello 3 anni in più di me, già un po' più saggio, e io ero una domenica o due che gli dicevo, io intono un salmo, no che non sai cantare, io intono un salmo. Niente da fare, non mi dava il permesso e io avevo una venerazione per mio fratello e quindi niente. Tant'è che però ha prevalso il desiderio del gelato, per cui una domenica si arriva al salmo in exitu Israel de Egitto, quando Israele uscì dall'Egitto, e io sono partito deciso a, diciamo, a scapito di mio fratello. Solo che insomma, uscendo dall'Egitto, la voce è venuta fuori un po' male. È venuta fuori un po' male, il parroco, non so, quel giorno forse non aveva dormito bene di notte, mi ha mollato un ceffone pazzesco, altro che schiavitù dall'Egitto. Un ceffone pazzesco, perché mi ero azzardato senza saper cantare. Niente gelato, oltre al danno anche alle beffe, probabilmente quello, come poi l'ho rimosso nell'inconscio, l'ho poi scoperto dopo un po' di anni, ma di fatto quello forse mi ha bloccato un po' nei sani. In questi anni invece, via via e col passare degli anni sempre di più, gusto veramente questa preghiera meravigliosa e ringrazio che quest'anno di aver potuto dare un po' di tempo ancora a studiarli. In comunità l'abbiamo già fatto almeno 2 volte, il passare a tappeto tutti i salmi, proprio all'inizio che era qui, il padre aveva passato a tappeto uno per uno i salmi, oltre un anno di teologia sui salmi e poi ancora un'altra volta successiva. Ecco, ma vedo che non si finisce mai di studiarli e di comprenderli. Un'altra testimonianza è di un ebreo, un grande credente, un uomo di cultura, stato anche vice sindaco di Gerusalemme, André Sorachi. Un uomo che ha speso tutta la sua vita per il dialogo anche tra cristiani, ebrei e musulmani, un uomo di una grande apertura. Ha scritto una introduzione meravigliosa ai Salmi, lo si trova edito da Gribaudi, mi pare, c'è tutto il Cantico dei Cantici commentato e poi l'introduzione ai Salmi che lui ha tradotto dal testo originale in francese. Sentite cosa ha scritto: noi nasciamo con questo libro nel sangue, un piccolo libro, perché la preghiera che lo Spirito ha suscitato negli autori ispirati, ma che suscita in ogni uomo. Noi nasciamo con questo libro nel sangue, un piccolo libro, 150 sentieri tracciati tra la vita e la morte, perché prendono tutta l'esistenza dell'uomo, come vedremo. 150 specchi per la nostra vita quotidiana, che è fatta di resistenze e di fedeltà, di agonie e di risurrezioni. Com'è vero che la nostra vita è fatta così, di agonie e di risurrezioni, di resistenze e di fedeltà. Questo libro nasconde un mistero e noi gli possiamo dare un nome a questo mistero: Gesù. Le generazioni non cessano di ritornare a questi canti, di purificarsi a questa sorgente, di interrogare ogni versetto, ogni parola di queste preghiere antiche eppure sempre attuali. Ecco, una bella testimonianza di un uomo che è nato proprio, come dire, nell'alveo spirituale dei Salmi. Allora ecco, siccome abbiamo questo libro nel sangue, è proprio importante che cerchiamo di fare un po' di analisi del sangue per cogliere meglio questo libro. Che cosa significa la parola salterio, il libro dei Salmi che si chiama Salterio? Questa parola deriva dal greco salterio, che indica lo strumento a corde, uno strumento molto semplice, musicale, a corde, che serviva ad accompagnare i canti, gli inni, i salmi. Ecco, lo strumento musicale. E questo dice già che i salmi sono preghiera da cantare. Preghiera da cantare. Scrive il Cardinal Martini proprio così: i salmi sono preghiere in forma poetica, lirica, ricchi di immagini e di ritmo. Vanno cantati, almeno interiormente, per poterli comprendere e per gustare il loro messaggio. Ecco, almeno interiormente vanno cantati. E un altro biblista francese, morto alcuni anni fa, che ha scritto quel bel libro, Giovinezza perenne della Bibbia, nel capitolo, un bel capitolo sui salmi, già 40 anni fa ha scritto anche lui: per pregare bene i salmi bisogna o essere poeti o diventarlo. In ogni caso è necessario spogliarsi dello spirito tecnico, per cui tutto si riduce in formule algebriche, tutto è denaro, anche il tempo. Cioè ci vuole proprio un cuore da poeta, o se vogliamo un cuore da bambino che sa stupirsi, che sa meravigliarsi. Ecco, allora io direi subito così, tradotto in linguaggio molto pratico per noi. In negativo, contrastiamo con impegno una recita da pappagalli. Contrastiamo una recita da pappagalli, che è proprio il contrario del canto, perché il pregarli così, recitarli così in modo da pappagalli, finisce per lasciare il nostro cuore indifferente e crea anzi uno strato sempre più denso di durezza e di indifferenza. In positivo, invece, chiediamo allo spirito un cuore semplice e sveglio quando li preghiamo. Soprattutto chiediamo un cuore che ama, perché il cuore che ama è un cuore che canta, che sa cantare. Ed è significativo che l'introduzione al Salterio, quando è uscito appunto la traduzione, l'edizione ufficiale nel 1971 sui Salmi, nell'introduzione al numero 104 c'è questa parola: la salmodia, la preghiera dei salmi, deve scaturire dalla gioia del cuore e ispirarsi all'amore. Ecco, deve scaturire dalla gioia del cuore e ispirarsi all'amore. Sotto la grazia dello Spirito siamo chiamati proprio ad avere un cuore in festa, e ispirarci all'amore. Ecco, salterion in greco. In ebraico invece il libro dei Salmi si chiamava Teillim, inni, inni. È bello questo nome ed è significativo, anche se il libro dei Salmi, lo sappiamo, non sono soltanto inni, soltanto canti di lode, ci sono anche molte suppliche accorate, lamentazioni, gridi di fede, ma gli ebrei l'hanno chiamato appunto inni, inni, per affermare un messaggio molto importante, che il, diciamo così, il sottofondo, quasi la colonna sonora del libro dei Salmi è la lode a Dio, perché alla fin fine questo è ciò che prevale nel libro dei Salmi. Anche, diciamo così, nei salmi che partono da situazioni più buie, di tentazione, di sofferenza, è difficile che non emerga almeno uno zampillo di speranza, questa volontà di dar lode a Dio, in quasi tutti i salmi. In realtà, diciamo che la lode, il sottofondo della lode, è veramente la colonna sonora di tutta la Bibbia. Di tutta la Bibbia, proprio perché la Bibbia ci porta la testimonianza di un Dio che si rivela, che entra nella vita dell'uomo e gli dice il suo amore con parole e con fatti, la risposta diventa la lode. La risposta diventa la lode, perché questo è la verità dell'uomo di fronte a Dio. Mi è sempre piaciuto un'espressione forte di Romani Guardini che dice: il fondamento della vita dell'uomo è il dono e la lode. Il dono perché riceviamo tutto da Dio e la lode perché è la risposta alla percezione di questo fatto. Non a caso gli ultimi 5 salmi del Salterio sono inni, e praticamente l'ultimo è un alleluia dalla prima all'ultima parola. Lode a Dio, lode a Dio, lode a Dio. È un alleluia, per insinuare quasi l'idea che la maturità della preghiera, quando la preghiera arriva a maturazione, è lode, è lode. Ed è significativo un insegnamento dei rabbini che suonava così: quando verrà il Messia, cioè alla fine dei tempi, tutte le forme di preghiera cesseranno eccetto la preghiera di ringraziamento. Ecco, per dire che la maturità della preghiera è il ringraziamento e la lode. Ebbene, i salmi sono un'ottima scuola di preghiera, un'ottima pedagogia per liberare in noi la preghiera di lode, perché in noi c'è questa esigenza della lode. Tutti siamo fatti per la riconoscenza e lo stupore. Deve essere liberata la lode. E veniamo allora al Salmo 1. Prendiamo brevemente in mano il Salmo 1. Tutti quanti siete muniti di foglietto giallo? L'abbiamo fatto giallo perché così è catarifrangente anche alla sera, perché per l'adorazione notturna. Lo preghiamo un momento insieme, così è anche un modo per riposarci. Lo facciamo a due cori, le voci, primo coro le voci maschili, fino al versetto 3 compreso, riusciranno tutte le sue opere, poi secondo coro le voci femminili, i versetti 4, 5 e 6. Lo leggiamo adagio, vivendolo come preghiera. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto al suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ho intitolato questo salmo La beatitudine della libertà. La Bibbia di Gerusalemme dà il titolo Le due vie, perché in realtà vengono presentate due vie. Ecco, la primissima parola del libro dei Salmi è beato, beato. Un'esclamazione molto forte che potrebbe essere tradotta così: quanto è felice l'uomo, eccetera, quanto è felice. L'ultima parola del Salterio è la parola alleluia, Ecco, a me piace vedere un legame, anche se il legame non è studiato, mi piace vedere il legame tra queste due parole, quella iniziale, felice l'uomo che si compiace della parola di Dio, con l'ultima, lode a Dio. Mi sembra quasi di leggere in questa inclusione che la felicità dell'uomo, la gioia dell'uomo è la più bella lode a Dio. Quando l'uomo è felice, questa è veramente un inno per Dio, perché Dio vuole più dell'uomo la sua felicità. È il primo salmo, quello che abbiamo letto, che è veramente la porta d'ingresso in questo grande giardino di preghiera. Avrete notato che non è direttamente una preghiera, è una riflessione di tipo sapienziale. Si presenta come, esprime in modo molto chiaro un messaggio fondamentale. Un messaggio che possiamo esprimere così: investi bene il dono della tua libertà. Investi bene il dono della tua libertà. O sotto forma di domanda, che ne farai di questo bene prezioso che è la tua libertà? E la descrizione viene portata avanti con dei tratti molto netti, in bianco e nero. Il salmista cioè ci mette di fronte a due vie, mancano tutte le sfumature intermedie, ma forse è proprio importante che all'inizio sia il salterio si apra così. Viene fatta risaltare una sproporzione tra i risultati di una vita giusta e di una vita empia. Ecco, l'albero piantato con radici profonde vicino a corsi d'acqua e la pula che viene dispersa dal vento. Cercheremo di capire cos'è questa pula. Versetti 1-3 è la descrizione del giusto. Senza però nominarlo, beato l'uomo, perché l'appello è ad ogni uomo. Lo dirà solo alla fine, che questo uomo è giusto, cioè è in armonia con se stesso e con Dio, con gli altri. Prima di tutto viene descritto ciò che non fa l'uomo giusto. E notate la progressione dei verbi. Non segue, non indugia, non siede. Sono proprio tre gradini di una scelta che il giusto non fa, ma sono tre gradini progressivi verso il male. Prima di tutto non segue il consiglio degli empi, cioè una semplice quasi curiosità. Vediamo, proviamo solo una volta. Non indugia nella via dei peccatori, è già qualcosa di più, è già un passo avanti nella direzione del male. È già cominciare a prendere gusto, indugia. Non siede in compagnia degli stolti. Il sedere è già la scelta fatta. È già essere uno di loro. Ecco, la progressione. Ebbene, il giusto, l'uomo felice, il giusto fa una scelta chiara con un no drastico alle tenebre. Non gioca con la sua libertà, il giusto. Non gioca. Fa una scelta molto chiara. Notate che qui non sono concetti, non si parla di tenebre in generale, ma c'è proprio questa dimensione sociale, no? Il giusto non si associa ai peccatori, la via degli empi, perché il male è sempre compiuto da persone concrete, con altri. Poi al versetto 2, ciò che il giusto invece fa, e qui siamo proprio al pilastro del Salmo e di tutto il Salterio. Si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Peccato che questa parola, legge, per noi sia molto riduttiva, anche, diciamo, ha una coloritura anche un po' negativa. In realtà, per l'ebreo, la legge, la Torah, è qualcosa di immenso, che tradurlo con legge, diciamo così, è povero, perché la Torah, che letteralmente vuol dire insegnamento, forse sarebbe giusto tradurlo per noi rivelazione. e cioè la proclamazione di ciò che Dio è per l'uomo e ciò che l'uomo è chiamato a diventare in alleanza con Dio. Quindi è qualcosa di molto più ampio. Ecco, noi possiamo tradurlo con parola di Dio, dando però un senso molto denso a questa espressione. Ebbene, la Torah è la delizia dell'uomo giusto, è la sua gioia, è il suo tesoro, il suo interesse supremo è la Torah. Ecco, viene descritto così l'uomo giusto. È l'uomo che ha trovato nella parola di Dio la sua passione, la sua gioia. Ed è interessante, vorrei farvi che notassimo questo, che il giusto, è interessante che non venga descritto in base a delle qualità di azioni che compie. È onesto, è sincero, fa l'elemosina ai poveri, eccetera, eccetera. No, va alla radice. Il giusto è descritto in relazione a ciò che ama. Che cosa ami? La parola di Dio come puntuale. Che cosa ami? Dov'è il tuo tesoro? Dove riponi la tua gioia? Allora il giusto risponde: nella Torah, il mio tesoro è lì. Ecco, se fissi il tuo cuore sulla parola fino a diventarne innamorato, fino a meditarla giorno e notte, quello creerà la tua giustizia, cioè ti metterà in armonia con te stesso, ti metterà in armonia con Dio e con gli altri. Ecco, medita giorno e notte non significa allora che il giusto deve sempre avere in mano le pergamene e i rotoli della Torah, ma effettivamente che la sua gioia profonda è là. Noi possiamo pensare a Deuteronomio 6, quando si dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e poi c'è la specificazione, ecco, quando entri e quando esci, te lo metterai come un pendaglio tra gli occhi, te la metterai anche ai polsi, per dire: tutta la tua vita sia un compiacerti della Torah, dell'amore che ha poi la sua sintesi nell'amore a Dio con tutto il cuore. Al versetto 3 la stessa cosa è detta in immagine per dire l'esito di una scelta così. Ed è l'immagine classica dell'albero che affonda le sue radici su un terreno ricco di acqua. Notate che questa immagine è tutt'altro che banale. Forse per noi qui che siamo in ambienti ricchi di acqua non parla molto, ma in ambienti di semideserto questa immagine è ricchissima, perché l'acqua è tutto in quelle zone geografiche. Ecco, quindi l'albero che affonda le sue radici e dunque a suo tempo porta frutto e le sue foglie rimangono sempre verdi. Riusciranno tutte le sue opere, proprio perché viene benedetto, le sue opere riescono, non vanno pensate immediatamente le opere, diciamo così, esterne, quanto piuttosto la riuscita di una vita, la riuscita della sua umanità, quindi della sua gioia. Versetti 4 e 5, la descrizione dell'empio, che si introduce in modo molto drastico con un non, non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. L'empio nella Bibbia normalmente non è l'ateo così come lo intendiamo noi. Ecco, per attualizzare la cosa possiamo dire è la persona che magari va anche a messa qualche volta, ma certamente non ha il suo interesse supremo nella Torah, nella parola di Dio. Ed è significativo che l'autore del Salmo non si ferma a descrivere quali siano gli interessi dell'empio, cioè non si cura neanche di descriverli. A lui è sufficiente dire che l'interesse vero in cui deliziarsi è la legge, e questa è la scelta del giusto. Chi non fa questa scelta è fuori. perché poi si sanno quali sono gli altri interessi, sono quei due o tre interessi vecchi di sempre che afferrano l'interesse dell'uomo, che sono delle risposte, diciamo così, sbagliate a delle esigenze giuste, il desiderio di valere e quindi ecco una ricerca smodata di potere. La ricerca di felicità, giustissima, allora ecco che a volte questo si banalizza in una ricerca strana soltanto di piacere o di una sessualità vissuta, diciamo così, a livello epidermico e così via. Desideri giustissimi che a volte sfociano in direzioni sbagliate. Quindi l'autore non si premura di dire quali sono gli interessi dell'empio, non sono Dio, non sono la parola di Dio come interesse centrale. Come pula che il vento disperde? Mezza parola per rendere l'idea di che cos'è questa benedetta pula che il vento disperde. Ecco, l'albero, tutti sappiamo qual è questa immagine, diciamo così, lussureggiante di un albero ben piantato vicino all'acqua. La pula è l'involucro del grano, dei cereali, è l'involucro più fine che avvolge il chicco. Allora ecco che quando veniva trebbiato il frumento, per esempio il grano, in modo rudimentale, o picchiando sul grano maturo disposto sull'aia, o passandoci sopra con i buoi che pestassero bene il grano, veniva trebbiato in questo modo rudimentale, poi veniva portata via tutta la paglia, diciamo così, e il superfluo più grosso, rimaneva il grano e la pula. Si aspettava un giorno in cui ci fosse un leggero vento e poi veniva buttato per aria il grano con delle pale ed ecco che il vento tirava via la pula disperdendola e il grano invece, bello pulito, cade a terra. Bene, l'autore del Salmo paragona l'empio appunto a questa pula, qualcosa di leggerissimo che finisce nel nulla, non sai dove va a finire. Quindi non regge nel giudizio, che va inteso non soltanto come giudizio escatologico, ma anche la storia stessa a un certo momento, diciamo, dà il suo giudizio all'uomo che fallisce nella vita. Pensiamo soprattutto dei casi estremi di vite fallite di certi dittatori nella storia anche recente, che effettivamente ricevono poi un giudizio severo dalla storia. Veglia sul cammino dei giusti, c'è il verbo ebraico yada, un verbo molto importante, conosce che però dice vegliare, tenerezza, premura. Nella Bibbia il verbo conoscere non è mai qualcosa di nozionistico, ma è sempre legato, diciamo così, al rapporto di alleanza che dice prendersi cura fino alla tenerezza. Il Signore veglia sul cammino dei giusti. Non è che questo Salmo mette le due vie in modo neutrale e Dio dice adesso vediamo come va a finire. No, è una supplica dell'amore di Dio perché tutti imbocchino la felicità della legge. Ecco, Dio non è mai neutrale. In sostanza la via è una sola. Dio vuole la felicità di tutti gli uomini. Ecco, tu puoi ostinarti a volere il tuo fallimento, ma Dio non lo vuole. Dio ti vuole felice con una vita riuscita. Questo mi sembra che sia molto importante sottolinearlo. Vi suggerisco di andare a vedere, quando avete tempo in questi giorni, per capire che cosa significa la gioia e il compiacersi nella legge, di andarvi a vedere il Salmo 119, che è proprio l'elogio della Torah, e anche il Salmo 19. Sono salmi gustosissimi dove si vede come l'ebreo era incantato, pieno di stupore di fronte alla Torah. Tutti voi ricordate passi come questo: più preziosa dell'oro, di molto oro fino. Gli ordini del Signore fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Sono canti per me i tuoi precetti. Ecco, è proprio l'uomo che ha messo la sua delizia nella Torah. Una parola ancora sull'attualizzazione del Salmo in Gesù. Lo faremo ogni giorno e poi toccheremo il terzo giorno questo nodo centrale, Gesù e i Salmi. Come può aver vissuto Gesù questo Salmo e come può averlo pregato? Intanto io rimanderei subito a due parole, a due insegnamenti di Gesù che sostanzialmente traducono il contenuto di questo Salmo. Quella che viene in mente subito è Matteo 7, la casa sulla roccia e la casa sulla sabbia. Traduce proprio, è proprio una trasposizione dell'immagine. Qui si parla di albero e di pula, là si parla di una casa fondata bene che regge e di una casa che crolla perché non è fondata sulla parola di Gesù. Un altro passo che ci richiama il contenuto di questo Salmo è Giovanni 15. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me porta molto frutto, senza di me è il fallimento. Non potete far nulla. Ecco, ma poi vorrei brevemente farvi notare questi tre passaggi. Primo, il vero giusto, il solo giusto, la cui gioia, la cui delizia è tutta nella volontà del Padre, è Gesù. Gesù ha il suo compiacimento nella volontà del Padre. Mio cibo è la volontà del Padre, come il Padre ha il suo compiacimento nella vita di Gesù. Gesù che non ha mai vacillato nella sua scelta del Padre. Nelle tentazioni noi abbiamo presente come Gesù ha il riferimento chiaro alla Torah. Sta scritto, quello è il riferimento chiaro, sta scritto. Secondo, ecco, questo passaggio mi sembra molto importante perché gli dà il volto cristiano al Salmo. Noi non possiamo fermarci all'Antico Testamento e lo vedremo nei prossimi giorni. Gesù è il giusto che non ha mai conosciuto peccato, ma che è andato sulla strada dei peccatori. Gesù non ha preso le distanze dall'empio, ma è venuto esattamente sulle strade dell'empio, non per indugiare a compiere il male, ma per rivelare loro ciò che veramente cercano, la felicità. Gesù è venuto a rivelare loro l'amore del Padre. L'amore del Padre è per te. È quello che tu cerchi senza saperlo. Tu sei assetato di felicità. Il Padre ti ama. Ti ama. Non perché sei santo, ma perché sei suo figlio. Tu puoi smettere di essere empio, perché quello che cercavi lo trovi nell'amore del Padre moltiplicato per mille. Ecco, Gesù che non si dissocia dagli empi, ma esattamente si associa a loro, e terzo, morendo in croce per noi peccatori, Gesù ci offre, e offre a ogni uomo, in ogni situazione, in ogni momento, la grazia di passare dalla via degli empi alla via della vita. La vita di Gesù è proprio per immetterci tutti sulla via della vita. Percorre le strade degli empi, muore da empio per noi, perché l'uomo possa trovare felicità sull'unica via autenticamente umana. In ogni momento l'amore gratuito di Gesù può far risorgere qualunque uomo dal fallimento a una vita feconda, a una vita riuscita. Questa è la volontà del Padre, che nessuno si perda. Per questo ha fatto dono del suo Figlio al mondo. Ecco, vi lascio allora con due domande per l'adorazione. Io ho già scelto veramente la parola di Dio come nutrimento e come tesoro della mia vita? E la seconda, più che una domanda, è un invito. Se abbiamo già scoperto il tesoro in Dio, in Gesù, noi dobbiamo sentire la responsabilità per chi vive ancora distratto da Dio. Dobbiamo sentire questa responsabilità. Non possiamo dire sia giusti, se empio. Dobbiamo sentire che mio fratello, mia sorella, forse sta costruendo la sua vita sulla sabbia, e allora se il Signore ha fatto a me il dono di scoprire il tesoro, io devo sentire la responsabilità di testimoniare questo tesoro.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.